Allora, una buona giornata ancora a tutte e tutti. Come dicevamo prima, adesso andiamo a parlare di una serie di iniziative antiproibizioniste che si tengono nella nostra città. A partire dalla giornata di oggi, noi diamo subito la parola a Giuliano dall'altra parte del telefono, che intanto ringraziamo e salutiamo. Allora, Giuliano, grazie per essere con noi. Prima di tutto una breve presentazione da parte tua e di quello che è il tuo lavoro e quello che organizzerai questa settimana insieme a tanti e tanti altri.
Certo, ciao Marco, grazie a te per l'opportunità di stare qui. Allora, io vengo, in realtà non sono un professionista e è proprio questa la particolarità. Itampud come associazione è riuscita a lanciare un progetto insieme al Comune di Roma, e coinvolgendo anche persone non professioniste come me, con cui abbiamo collaborato per creare una serie di eventi rispetto a queste manifestazioni del 26, che si terrà il 26, che è il Support Don't Punish, una manifestazione appunto che vuole sensibilizzare sulle politiche antiproibizioniste, in generale su politiche alternative al proibizionismo, e quindi abbiamo avuto modo di costruire una serie di eventi intorno a queste politiche.
Senti, come anzi, prima di raccontare, diciamo, come andranno questi eventi, qual è la filosofia generale che c'è dietro queste giornate e soprattutto, diciamo, qual è il vostro modo di intendere l'antiproibizionismo e le pratiche antiproibizioniste?
Certo, questa è la parte direi più importante, infatti. La filosofia è quella principalmente della consapevolezza, dell'informazione, e infatti la maggior parte degli eventi si basano sulla riduzione del danno e appunto sul creare un po' più di consapevolezza sulle esperienze che si hanno con le sostanze psicoattive. In generale poi le politiche alternative al proibizionismo non sono necessariamente la liberalizzazione, perché spesso l'antiproibizionismo viene associato alla mera liberalizzazione delle sostanze, quanto invece le politiche alternative sono più la regolamentazione dell'uso delle sostanze, come si vede con quelle già legali come l'alcol e il tabacco. E quindi diciamo la parte principale è che queste politiche sono più orientate alla dignità e ai diritti di chi usa sostanze psicoattive.
Senti, nello specifico, premesso che purtroppo stiamo parlando di fantascienza, però ecco, così provando a immaginare un mondo, una realtà in cui voi siete in grado di portare avanti questo tipo di politiche, quali sarebbero le prime cose da fare, da mettere in atto in una realtà come quella italiana?
Beh, mi piace pensare che non sia realmente fantascienza, Marco.
No, al momento purtroppo sì, però noi siamo positivi,
utopico,
ottimisti,
me ne rendo conto,
futuro,
però,
certo.
Però è anche vero che ci sono molte politiche che già stanno venendo sperimentate, non propriamente in Italia, ma un po' in giro per il mondo ci sono politiche che, non proibizioniste, che stanno venendo sperimentate principalmente sull'uso della cannabis. Insomma, per esempio la Spagna o l'Olanda stanno dando grande esempio per l'Europa, ma anche molti stati degli Stati Uniti e del Sud America. Quindi, diciamo, mi piace vederla come una strada non troppo lontana da raggiungere. E riguardo le prime azioni da prendere, secondo me sono proprio l'informazione, perché molto spesso ci stanno dei preconcetti sull'uso delle sostanze, ma su anche gli effetti e i danni delle sostanze, che non sono propriamente veritieri, ecco. E quindi già scardinare molte di queste di questa disinformazione penso che sia il primo passo verso il riuscire poi a accettare e coinvolgere anche le persone che usano sostanze in modo attivo e riconoscerle, ecco, nella società come cittadini validi, nel senso.
Senti, hai citato la Spagna, l'Olanda, ci sono in realtà per fortuna tante realtà dove qualche tipo di politica di questo tipo si sta portando avanti, penso per esempio anche a tanti stati del Nord America. Ecco, prendendo sempre però, diciamo, come punto di riferimento la nostra di realtà, quale potrebbe essere secondo te, secondo voi, di questi modelli quello più facilmente esportabile, almeno proponibile dalle nostre parti?
Oddio, forse quello della Spagna con i Cannabis Social Club è già un approccio molto semplice, perché in realtà quello non è una regolamentazione a livello di vendita al pubblico, bensì è una regolamentazione per la produzione e consumazione privata. Quindi non si sgancia troppo dalle politiche antiproibizioniste, perché appunto la vendita a esterni al club è vietata, ma permette ai cittadini che vogliono fare uso di non per forza fare capo al mercato illegale e a tutte le difficoltà del caso e fare appunto avere una strada lecita per consumare una sostanza che alla fine è scelta loro fare. Quindi diciamo quello è un modello che sicuramente è il più facile da applicare, diciamo, in vista di regolamentazioni un po' più complesse e che permettono anche l'uso di altre sostanze e si augura anche la vendita al pubblico regolamentata come potrebbe essere quella dell'alcol attualmente.
Senti, tutto questo ha a che fare solo, diciamo, con la cannabis per quanto riguarda, diciamo, poi le sostanze vere e proprie, oppure si può ipotizzare, immaginare anche, diciamo, l'espansione ad altre sostanze attualmente illegali e soprattutto, diciamo, che margini di manovra ci sono, considerando che spesso e volentieri magari si tratta anche di sostanze da maneggiare con più cura e più attenzione, chiaramente.
Questo sicuramente è una parte un po' complessa e io non ho molta fantasia per riuscire a immaginare come potrebbero essere regolamentate, non sono certamente un esperto, ci sono in realtà nella storia dell'Italia, una ventina di anni fa se non sbaglio, si è stata proposta una forma di regolamentazione delle sostanze che poi fu abolita, però non, cioè, non, abolita non fu mai accettata, insomma, però insomma, ci sono sicuramente degli esperti che valutano queste dinamiche. Io personalmente non saprei propriamente immaginarmi come funzionano. Insomma, quindi mi esprimo poco su questo, Marco, purtroppo.
Vabbè, beh no, insomma, perché il tema, diciamo, è molto delicato, chiaramente,
Sì.
perché visto che stiamo parlando anche di un futuro remoto, forse non troppo, ci sembrava giusto parlare anche di questo.
Sì, ci sta.
Senti.
Beh, una cosa importante è che ora abbiamo parlato un po' della vendita, insomma, in generale dell'accessibilità alle sostanze, ma un esempio molto importante in Europa è anche la Svizzera, dove per esempio ci stanno anche le stanze dell'uso sicuro, che non rendono legale la sostanza, ma permettono alle persone di appunto farne un uso sicuro e quindi non. Cioè limitare i danni di eventuali overdose o altre complicazioni che potresti avere facendone un uso un po' più diciamo superficiale a casa.
Certo.
E diciamo pure quella potrebbe essere una metodologia che già si potrebbe adottare, che diciamo è orientata più alla dignità dei diritti dei cittadini.
Benissimo. Allora, questo per quanto riguarda, diciamo, le nostre considerazioni generali, per quel che concerne invece nella pratica le iniziative che si tengono a Roma, come sono organizzate?
Allora, cominceremo martedì 23 e alle 18 che ci sarà un laboratorio sullo stigma sulle persone che usano sostanze. È un laboratorio partecipativo in cui appunto andremo a cercare di riconoscere i pregiudizi più comuni o anche meno comuni, o quelli che abbiamo dentro di noi in generale, le persone che parteciperanno. E sulle persone che usano sostanze e cercheremo un po' di indagare e di decostruire questi pregiudizi. Questo sarà il primo evento e vuole promuovere appunto una lettura più critica delle rappresentazioni sociali sull'uso di sostanze e in generale favorire una lettura più delle pratiche più consapevoli, appunto. Riguardo l'uso, ma anche riguardo il giudizio che abbiamo nei confronti delle persone che usano sostanze. Finito il laboratorio ci sarà una presentazione per un libro scritto da Carlo Mazza Galanti intitolato K-All, che parla appunto della ketamina a livello storico e culturale. Insomma, sì, è un libro che parla, cioè fa appunto un'immersione storica. Sì,
L'abbiamo avuto ai nostri microfoni qualche tempo
avete
fa, proprio lui, sì,
parlato proprio del libro.
del suo libro precedente, insomma, ma era sempre su questi temi, quindi
Ah,
un
ecco, sì.
autore, diciamo, non sconosciuto da queste parti.
Certo, e quindi insomma presenterà il libro, ci sarà una discussione riguardo questa sostanza che è un po' una sostanza in voga in questo momento, che vuol dire quindi che ha sia i suoi benefici e le sue complicazioni nella nostra società attuale. Poi ci sarà un altro evento il 25. Giovedì alle 18:30 si tratta di un cerchio di integrazione psichedelica che è semplicemente un momento che ci si prende tutti insieme per raccontare le proprie esperienze psichedeliche, appunto, e cercare di integrare quelle esperienze per apprendere qualcosa che ci stanno cercando di insegnare, perché in qualche modo comunque tutte le esperienze ci manifestano delle nostre parti di noi e questo cerchio ci darà la possibilità di verbalizzarle e cercare di farle un po' più nostre. Ecco. Dopo
Benissimo.
giovedì ci sarà direttamente sabato e 27 una giornata di formazione in riduzione del rischio e del danno. E sarà una giornata proprio di appunto formazione riguardo tutte le pratiche di riduzione del danno e dei rischi. Si comincerà dalle 10 e si pranzerà insieme e si finirà verso sera. Ci sarà proprio tutta una spiegazione sia delle sostanze, degli effetti delle sostanze, eventuali mix tra queste e anche le varie pratiche di riduzione del danno per evitare appunto momenti di difficoltà, gestire momenti di difficoltà e anche saperli riconoscere perché ci stanno alcune occasioni in cui proprio citando magari la ketamina di prima. Capire quando una persona sta in K-hole oppure sta in un momento di difficoltà è un po' più complesso, ecco, quindi cercheremo di dare delle informazioni per riuscire a valutare anche queste situazioni critiche, ecco.
Perfetto, allora questo diciamo il programma della settimana. Giuliano, prima di lasciarci dei riferimenti in rete per quanto riguarda tutto questo, ci sono?
Allora, senza dubbio si può prenotare sia scrivendo su Instagram a Itampud, il nome è itampud.aps, oppure scrivendo alla mail idampud@gmail.com oppure al numero di telefono su WhatsApp anche 388 973 8899.